Due parole. L'informazione politica di Gemini Network.
E un buongiorno a tutti e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Due Parole, il format di informazione politica di Gemini Network che va in onda ogni lunedì ed ogni venerdì a partire dalle 15.30 sul canale principale di Gemini Network su gemininetwork.it e sulle frequenze sui canali delle singole radio. Io sono Dario, vi parlo da Cosenza per Radio Ciro, ma insieme con me c'è Francesco. Bene, oggi venerdì 26 aprile non possiamo non iniziare parlando delle tante manifestazioni che sono svolte ieri in tantissime piazze d'Italia in occasione del 79esimo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Abbiamo visto come ogni anno tante manifestazioni istituzionali, tanta retorica legata la festa della liberazione, tante cerimonie come quella dell'altare della patria che ha visto il governo schierato in prima linea insieme al Presidente della Repubblica, e occasione che è stata l'unica uscita pubblica della Premier Giorgia Meloni, che poi invece ha affidato ai social un suo messaggio in cui, parlando della libertà, è riuscita a non nominare mai i partigiani. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella invece, dopo aver deposto appunto una corona di fiori al Milite Ignoto, all'altare della patria, si è recato nella cittadina toscana di Civitella Valdichiana, scenario appunto 80 anni fa di una strage ad opera dei nazisti, i quali uccisero a freddo oltre 250 civili per ritorsione. E qui Mattarella ha pronunciato il suo discorso istituzionale incentrato molto sulla memoria, in cui ha citato anche Aldo Moro. Un altro esponente del governo, il vice premier Salvini, invece ha scelto Milano e ha scelto provocatoriamente proprio la data del 25 aprile per lanciare, all'interno della presentazione di un suo libro, la candidatura alle elezioni europee del generale Vannacci, noto balzato agli onori della cronaca e del web per il suo libro delirante di qualche mese fa. Lo ha fatto in pompa magna, soprattutto citando anche Gaber: la libertà non è stare sopra un albero, la libertà è partecipazione. E tanta invece è stata la partecipazione delle centinaia di migliaia di persone che in tutta Italia, in decine di città, sono ritrovate per manifestare e celebrare la festa della liberazione dal nazifascismo, ma soprattutto collegare la resistenza del passato con l'attuale resistenza del popolo palestinese, vittima da troppi mesi di quello che è un vero e proprio sterminio, un genocidio sotto gli occhi di tutti. La prima città a manifestare è stata Roma, come ci racconta anche il manifesto sul suo sito. Già da poco dopo le 8 un presidio numeroso in solidarietà al popolo palestinese, fatto da associazioni, collettivi e studenti universitari, si concentra in Porta San Paolo. Qui ci sono stati i primi momenti di tensione della giornata con la brigata ebraica, soprattutto per le numerose e ripetute provocazioni di quest'ultima, che non si è limitata soltanto a lanciare slogan e cori, ma anche a lanciare sassi e bombe carta in direzione del presidio pro-Palestina, ma anche nei confronti dei giornalisti presenti in piazza, arrivando addirittura ad augurare lo stupro ad alcune manifestanti. E un cordone di forze dell'ordine ha tenuto separate le due manifestazioni. Il presidio pro-Palestina è partito in corteo, poi in direzione del Circo Massimo, con in testa lo striscione del Movimento degli Studenti Palestinesi in Italia, che recita «Ieri partigiani, oggi antisionisti e antifascisti». E sempre a Roma, sul palco della manifestazione organizzata dall'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, ha preso poi anche la parola Roberto Salis, il padre di Ilaria Salis, tuttora detenuta in Ungheria, per un intervento molto accorato, all'interno del quale anche letto un messaggio che Ilaria tramite i suoi legali è riuscita a farci arrivare. Ricordiamo che Ilaria Salis è detenuta da oltre un anno in Ungheria proprio perché è accusata di aver partecipato ad una manifestazione contro una giornata dell'onore, la cosiddetta giornata dell'onore, una giornata in cui i nazisti da mezza Europa, Germania, Ungheria e Polonia si ritrovano per rievocare un gesto eroico nazista. Ecco il messaggio che il padre ha letto per conto di Ilaria. Sono orgoglioso che nel mio paese si ricordi tutti gli anni la cacciata dai nazifascisti grazie alla coraggiosa lotta di partigiani e partigiane. Dalla mia cella ardentemente desidero che il mio paese si mostri tutti i giorni all'altezza della propria storia, che oggi come in passato voglia opporsi all'ingiustizia del mondo e schierarsi dalla parte giusta della storia. Buon 25 aprile. Ma la manifestazione più importante è stata sicuramente quella di Milano. Oltre 100.000 persone, dicono gli organizzatori, a partire dall'ANPI, dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, e hanno riempito la città con un corteo allegro e festoso per poi concludere con il comizio in piazza. Davvero tantissime le adesioni, ma altrettanto numerose le bandiere palestinesi sventolate per tutta la giornata, a sottolineare appunto questo legame, questo significato molto profondo, soprattutto in queste ore in cui intorno a Rafah si stanno concentrando i carri armati e sembra che si sia vicini all'attacco finale. Un corteo lungo, numerosissimo e festoso e anche molto determinato che ha attraversato la città, e anche a Milano non sono mancate le contestazioni verso il palco, perché non ha lasciato parlare nessuno dei rappresentanti della comunità palestinese presenti fin dalle prime ore in piazza con un presidio molto determinato, e contestazioni anche verso la brigata ebraica, proprio perché non si può nascondere questa contraddizione così, così forte proprio in queste ore. Presenti molti esponenti dell'opposizione parlamentare, a partire dalla segretaria del PD Elly Schlein, che è stata anche lei fischiata in più occasioni, e per continuare con i leader di Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno caratterizzato la loro presenza in piazza con il sostegno ad Ilaria Salis, detenuta in questo momento in Ungheria. Sul palco il sindaco di Milano e tante altre personalità, ed anche lo scrittore Antonio Scurati, che nella scorsa settimana è stato protagonista di questo episodio di censura in Rai che ha fatto tanto scalpore. A chiudere i ringraziamenti del presidente dell'ANPI Gianfranco Pagliarulo, che ha dichiarato: se si consegna tutto il potere ad una sola persona e si frantuma l'Italia in tante regioni concorrenti, salta la Costituzione del 48 e si lacera la natura una e indivisibile della Repubblica. E all'interno del suo discorso ha fatto anche un riferimento alla Palestina, viste le tante contestazioni dei palestinesi in piazza, dicendo: non bastano 35.000 morti, bambini, donne, giornalisti, medici, operatori dell'ONU, se Netanyahu attacca in forze Rafah può avvenire un massacro di dimensioni inaudite. Salvo poi aggiungere a scanso di equivoci: è troppo chiedere ad Hamas di liberare gli ostaggi, forse qualcuno non ha ancora capito, ma non abbiamo dimenticato l'orrenda carneficina del 7 ottobre. Insomma, un 25 aprile molto intenso in tantissime piazze d'Italia, che quest'anno assume proprio questo valore simbolico molto forte a sostegno in solidarietà del popolo palestinese e contro tutte le guerre. Ora do la parola a Francesco per l'altra notizia del giorno.
Violenze nell'ombra, abusi e abbandono nella detenzione minorile. Rumori di pestaggi, urla, segni di anfibi sul collo, lividi. Un ragazzo con problemi di dipendenza chiedeva all'accentino per fumare. Gli agenti lo invitavano a fumarla nel loro ufficio, dove lontano dalle telecamere di sorveglianza iniziano a picchiarlo. Queste alcune delle testimonianze raccolte dalla psicologa dell'istituto Beccaria di Milano, che hanno dato inizio ad un'inchiesta che ha portato all'arresto di 13 agenti e 8 sospesi, con l'imputazione di maltrattamenti e torture sui detenuti. È lecito pensare che l'evasione da parte di alcuni ragazzi dal Beccaria avvenuto qualche tempo fa fosse il frutto di questo clima particolarmente pesante. Ma per comprendere meglio cosa succede negli istituti per minori bisogna fare un passo indietro. Il numero di minori detenuti, circa 500, ha avuto un'impennata dopo l'approvazione del decreto Caivano, dove la dottrina da applicare è punire per educare. Il rapporto di Antigona dedicato alla giustizia minorile presentato a Roma e con dati aggiornati al 15 gennaio scorso ci riporta un dato allarmante. Nei 17 istituti penali per minorenni presenti nel nostro paese sono 496 ragazzi e le ragazze detenuti. Le donne sono solo 13, oltre di queste sono recluse a Pontremoli in Toscana, unico istituto per minori interamente femminile d'Italia. I condannati in via definitiva, sempre alla data del 15 gennaio scorso, erano 156, mentre risultano aumentate le persone in misura cautelare, passate da 243 a 340. La crescita delle presenze negli ultimi 12 mesi è fatta dunque quasi interamente di ragazze e ragazzi in misura cautelare. Sotto accusa per l'aumentare dei minorenni in carcere finisce il decreto Caivano, che ha introdotto una serie di misure che stanno avendo e continueranno ad avere effetti distruttivi sul sistema della giustizia minorile, sia in termini di aumento del ricorso alla detenzione che di qualità dei percorsi di recupero per il giovane autore di delitti. L'aumento delle pene e la possibilità di disporre la custodia cautelare, in particolare per i fatti di lieve entità legati alle sostanze stupefacenti, continuerà a determinare un grande afflusso di giovani in carcere anche in fase cautelare. Invece di intervenire sui servizi per le tossicodipendenze e sull'educazione nelle scuole, si va a inasprire una figura di reato che porterà a maggiori arresti di minori che consumano sostanze, anche leggere, e sono spesso coinvolti solo occasionalmente con lo spaccio. Tutto questo nel mentre la maggioranza di governi è al lavoro per derubricare il reato di tortura. Due parole ritorna lunedì 29 aprile, sempre alle 15.30 su Gemini Network.
Due parole. L'informazione politica di Gemini Network.